Grazie mille. Preghiamo. Padre Celeste, siamo di nuovo riuniti nel nome del tuo amato Figlio, il Signore Gesù, per esprimere il nostro amore in adorazione a Lui di nuovo. Preghiamo che il suo Spirito ci incontri e che dia a ognuno di noi una porzione di quello Spirito che possa darci grazia come sostegno per finire il viaggio e combattere il combattimento che è posto dinanzi a noi, il combattimento della fede. Accordalo, Padre, e spezzaci questo pomeriggio il pane della vita per rafforzarci. Perché è scritto: l'uomo non vive di pan solo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Possiamo sentire ciò questo pomeriggio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Sedetevi. Commentando il fratello Carlson, mi ha fatto salire solo con circa 10 minuti di ritardo. Sta migliorando. Un'altra riunione della settimana. Noi davvero sarò probabilmente qui in orario. Siamo così felici per il privilegio. Ora stasera è la nostra serata conclusiva di questo determinato servizio. E voglio farvi uscire in tempo così potete avere la vostra cena. So che molti di voi la chiamano il vostro pranzo, ma se faccio il pranzo, allora dove si posiziona la mia cena? Ora, stavo parlando a un uomo, lui disse: oh, fratello Branham, è il pranzo. Oh, lo è, dissi io. Voglio provarti che ti sbagli. Dissi: noi non prendiamo il pranzo del Signore, prendiamo la sua cena. Quindi a noi piace pensarla come il Signore, come la nostra cena, la cena del Signore quella sera, non la mattina o il pomeriggio. Lui l'ha presa la sera, fu la sua cena. Ora vogliamo ritornare presto e così non faremo tardi stasera. Il fratello Carlson mi farà salire precisamente in orario stasera. La fede è la sostanza delle cose che si sperano. E non so se il Signore vuole, potrei provare a parlare stasera, se riesco a ottenere un po' abbastanza tempo, su il conto alla rovescia. Perché è un piccolo messaggio scientifico che il Signore mi ha dato per gli ultimi giorni e forse, se il Signore vuole, potrei essere in grado di parlare su quello stasera. Ora, siamo stati benissimo ieri sera. Sono andato oltre, ho detto: non pregheremo per i malati, e il Signore ha guarito gli ammalati lo stesso, vedete? Amen. A volte possiamo dire qualcosa, ma il Signore può semplicemente capovolgere in qualsiasi momento voglia. Vedete, egli è Dio. Ora voglio leggere rapidamente dalle scritture per un breve testo che io ho pensato che potrebbe essere un aiuto per noi questo pomeriggio. Ora, se lui mi fa salire in orario, voglio provare a uscire in orario e sarebbe intorno alle 4:30, che sarebbero circa 50 minuti da adesso. Andiamo ora nel libro dei Giudici, il 16° capitolo, e leggiamo il 27° e 28° versetto mentre guardiamo alla parola. Or la casa era piena d'uomini e di donne, e tutti i principi dei Filistei erano quivi, e in sul tetto v'erano intorno a 3,000 persone, uomini e donne. Stanno a vedere Sansone che giocava. Allora Sansone invocò al Signore e disse: Signore, ricordati, ti prego, di me e fortificami per questa volta soltanto, o Signore, a ciò che io mi vendichi dei Filistei per i miei due occhi. Preghiamo di nuovo. Signore Gesù, prendi questo breve testo e abbevera la Chiesa con esso, Signore. Preghiamo e lo affidiamo a Te, nel nome di Gesù. Amen. Devono esserci stati circa 3.000 filistei che guardavano giù dalla cima della galleria di questa grande arena quando la coppia entrò nell'arena quel pomeriggio. Deve essere stata una giornata calda, tutto il giorno erano stati lì fuori e in questa grande compagnia, nella parte superiore di questa grande arena che era costruita come qualcosa con la forma di un fungo capovolto e la colonna centrale nel mezzo che andava fuori con qualcosa in questo modo e reggeva le due colonne che reggevano tutti gli spettatori intorno. Signori della guerra molto raffinati e le loro donne con bei gioielli, tutti si sporsero in avanti a questo determinato evento perché volevano guardare bene che cosa stava succedendo. C'erano stati i preliminari, tutti gli intrattenimenti, probabilmente avevano scimmiette che facevano dei trucchetti e avevano varie cose con cui si intrattenevano, combattimenti, lotte e forse duelli a morte e molte altre cose con cui erano stati intrattenuti per tutto il giorno perché era un grande giorno. Ma ora era arrivato l'evento principale. Sapete come aspettiamo tutti pazientemente mentre i preliminari vanno avanti e aspettano l'evento principale ed è allora che tutti si sistemano e fanno attenzione. Lo osserviamo nei nostri servizi religiosi di quando abbiamo il nostro cantare e le nostre testimonianze e la predicazione e così via. Ma l'evento principale è vedere cosa farà il Signore, vedere per cosa ci ha radunati. Siamo tutti nell'aspettazione di vedere proprio quale sarà la fine, l'evento più importante. È così in tutte le cose. Stiamo sempre attenti all'evento principale. E tutti si alzarono per guardare in avanti, per vedere cosa stava succedendo, perché gli stavano portando l'evento principale. E che cosa videro se non un uomo cieco che veniva condotto da un ragazzino? I corridoi avevano risuonato tutto il pomeriggio di baldoria da ubriachi, come passavano il whisky e le loro bevande alcoliche e le loro belle donne truccate, ingioiellate e grandi, distinti signori della guerra e tutto. Fu una grande celebrazione. Stavano celebrando la vittoria. Oh, come odio dire questo. La vittoria che aveva ottenuto il dio pesce Dagon sul servitore di Dio penetra direttamente nel mio profondo il doverlo dire, ma è la verità. Celebrando in un modo come quello una vittoria sul servitore di Geova. Che cosa vergognosa! Bere, baldoria e donne truccate, ingioiellate e grandi dignitari, i fuochi ardevano sotto il dio pesce e che celebrazione deve essere stata! Ma la parte straziante, quando migliaia di anni dopo ci troviamo a ripensare a un evento del genere, e quando il grande Dio del cielo, che si era proposto nel cuore di distruggere quella nazione perché erano pagani, e aveva mandato un uomo a svolgere il compito, e qui l'idolo del Dio pesce stava celebrando una vittoria. Gloria sul servitore di Geova. Geova non perse. Il servitore che egli mandò a compierlo mancò la vittoria. Che spettacolo! Che cosa vergognosa fu! Il ragazzo guidò l'uomo cieco incespicante attraverso la sala, verso queste grandi colonne centrali su cui si trovava tutto il grande fungo rovesciato o simile a un ombrello, dove la gente guardava giù così. Dai pilastri grandiosi saliva e teneva la cosa in ordine, posata su una pietra che non potrebbe essere riprodotta di nuovo oggi. Nessuno potrebbe costruirlo in quel modo. Ma che grande cosa era! E migliaia di sacerdoti, di celebrità che avevano servito un idolo con il petto tutto gonfio e tutte le loro cerimonie e i loro rituali sul loro idolo che aveva vinto Geova. Che grande giorno fu di bere baldoria e trambusto, ed ecco arrivare il servitore di Geova, cieco, incespicante, guidato da un ragazzino fino a questa grande colonna per divertire. L'evento principale dell'intrattenimento era farsi gioco dello scopo ordinato da Geova di distruggere la nazione. E tuttavia la nazione ha preso la cosa che Dio aveva posto per distruggerli, e ora loro l'avevano vinto e si stavano facendo gioco di lui, il loro evento principale alla loro celebrazione. Questo non vi spezza proprio il cuore quasi doverlo esaminare? Pensare a cosa potrebbe questa storia veramente non avrebbe mai dovuto essere raccontata, ma probabilmente fu raccontata come nostro ammonimento e scritta in quel modo.
Humiliated, broken, standing now defeated. Right between the two posts.
Umiliato a pezzi, trovandosi ora sconfitto proprio tra le due colonne che sostenevano l'edificio. Che simbolo è quello della Chiesa di oggi? Che simbolo è di una razza caduta, di gente che si è venduta al mondo e alla stessa cosa che siamo qui a conquistare?
The church that has sold its morals, that sold the Bible.
La Chiesa che ha venduto le sue morali, che ha venduto la Bibbia, venduto la sua forza, ha ceduto così la sua spada e si trova umiliata nell'ora in cui i segni imminenti della venuta di Gesù Cristo, che è vicina, quando dovrebbe essere lavata né una macchia né una ruga, essere pronta per ricevere il suo sposo. Che immagine vediamo qui! Un simbolo di decadimento morale che è riposto sulla nazione, questa nazione. E non cercherò di rimanere con le mie scritture troppo a lungo, così posso finire in fretta. Ma potrei simboleggiarlo con la Chiesa, con la nazione, con la politica e con tutto ciò su cui si possa mettere le mani oggi, oltre alla Bibbia di Dio. Moralmente decaduta, la stessa razza umana, proprio in una condizione terribile. E lì, sotto atei e increduli, che possono puntare il dito in faccia alla Chiesa, che dovrebbe avere il messaggio per oggi, e chiedere loro che cosa significa tutto questo, e non hanno la risposta. Non hanno la risposta, perché hanno fatto come fece Sansone, si sono arresi, quindi lo vediamo stare lì, e diremmo, quindi, questo è Sansone? Afferriamone un'immagine di questo grande possente guerriero. Immaginiamolo questo pomeriggio che aveva delle spalle larghe, di grossa costituzione. E qui quest'uomo di grande mole salì, accecato, legato con cordicelle e condotto al centro della platea. Umiliato, a pezzi, sconfitto con il grande Dio del cielo che guardava giù su ciò. Qua giù i suoi critici, soldati ubriachi che guardavano giù. Immagino, mentre stavano lì, molti filistei avevano persino tremato nelle loro scarpe a sentire il suo nome. Sansone era un nome potente una volta. Così era il cristianesimo. La Chiesa lo era. E la paragonerò alla Chiesa questa scena. Il nome di Sansone, la gente proprio sveniva, perché era un tale uomo che non avevano mai visto un uomo come lui. La sua forza era al di là di qualsiasi cosa che il mondo avesse mai avuto. Non c'era nulla che avessero che potesse essere al suo livello. Molti se lo ricordavano mentre lo guardavano stare lì in quella condizione. Molti lo guardarono dalle gallerie e ricordano di averlo visto trovarsi in un'altra situazione. Un giorno si trovava con la mascella di un mulo in mano, con un migliaio di filistei che giacevano attorno a lui quando loro erano corsi tra le rocce in salvo. Trovarsi a fare cenno con le dita. Fatevi avanti se ne volete un po'. Ma osservatelo ora. Molti dei filistei, quella notte in cui fu persuaso da una prostituta a entrare nella la città di Gaza, presero le enormi porte che saranno pesate tonnellate e lo rinchiusero e lo catturarono e mandarono a dire ai soldati: ora l'abbiamo catturato, l'abbiamo circondato. Come il diavolo sta sempre cercando di fare, circondarvi su qualcosa. Ma ricordate, quando Sansone si svegliò il mattino dopo, cioè quella notte, vedendo che era circondato, poteva toccare dietro, sul retro della testa, e ancora sapere di essere un figlio del patto di Dio. E non c'era nulla che potesse circondarlo. Anche la Chiesa una volta si ergeva in quel modo. Cosa fece lui? Si alzò, scese per la strada, tirò fuori le porte dalle sue cavità e se le mise sulle spalle e salì in cima alla collina e si mise a sedere. Molti che si trovavano là quel pomeriggio si ricordavano quell'evento. Ma guardatelo, accecato, deriso. Solo un divertimento per il nemico. Tutti i suoi poteri che un tempo aveva per la sua protezione, per l'impresa di Dio da compiere, per cui era nato nel mondo, gli erano stati strappati da una donna. Penso che la stessa cosa potrebbe essere applicata oggi. Che una donna che finge di essere la sposa di Cristo e che basa il suo insegnamento con una coppa della sporcizia, delle sue abominazioni, delle sue fornicazioni. Lei ha rovesciato la coppa delle sue fornicazioni nelle bocche della Chiesa di Dio che è stata suscitata per mostrare i suoi segni e prodigi, come fu l'ultimo comandamento di Gesù di fare in Marco 16. E ora scopriamo che lei ha preso il piccolo gruppo fedele di Dio e li ha organizzati insieme esattamente nel modo in cui ha fatto lei stessa e ha fatto sì che si trovino spogliati, negando la forza d'essa, negando lo Spirito Santo, negando la potenza del parlare lingue, negando la potenza dello Spirito Santo di risuscitare i morti e guarire i malati e scacciare i diavoli. E ora i Filistei sono su di te. E cosa farai ora? Spogliata! Oh, cosa deve essere passato per la mente di quell'uomo? Abbiamo visto cosa deve essere passato per la mente dei Filistei. Lo avevano conosciuto. Quando ho sentito uno avvicinarsi ad un altro, forse dire, ricordo il tempo in cui si diceva Sansone, ogni Filisteo andava come ratti in un buco. Ho sentito la volta, diciamo, in cui un migliaio di uomini marciava per il deserto, dicono, Sansone sta arrivando, lasciavano cadere le armi e correvano al riparo il più forte possibile. Ma ora guardatelo, è in una condizione terribile, legato, tutto perché si è compromesso per una donna. Ecco cosa l'ha causato, lei lo ha spogliato del suo potere. Continuava a cercare di scoprire dove risiedesse la sua forza. Sapeva che era un uomo grande, ma avevano anche loro uomini grandi. Ma questa Delila era una vera Izebel. Sapeva come lavorare su di lui, conquistarselo e dire che lei lo amava. Ma per tutto il tempo stava cercando di indagare dove risiedesse la sua forza. E questa è la stessa cosa che la Izebel ha fatto alla Chiesa. Ha indagato fino a quando non ha scoperto dove risiedeva la forza. E la forza è nella parola. La parola è Dio. E alla fine lei trovò dove risiedeva quella forza e lo portò giù a Nicea, Roma, e gli rasò le ciocche. E ora hanno preso quello che ne è rimasto e riportandoli al concilio mondiale delle chiese e hanno rasato di nuovo le loro ciocche. È un costante radere, togliendo questo e... Questo non significa quello. I giorni dei miracoli sono passati. Non esiste questo, quello, l'altro. Loro trovarono dove risiedeva la forza, sostituendo battesimi, strette di mano e tutte queste altre cose per la vera genuina parola di Dio. Questa parola è Dio, è stata data alla sua Chiesa per sconfiggere il mondo e i diavoli e la malattia e per scacciare i demoni e... Nessuna denominazione è stata data alla Chiesa. La parola è stata data alla Chiesa. Quella è la sua forza. Ma loro hanno tagliato via questo, hanno tagliato via quello e hanno rasato questa ciocca e rasato quella ciocca al punto che lei si trova rasata oggi come una suora cattolica. Rasata al punto che ha accettato un mucchio di credi fatti dall'uomo come sua dottrina, proprio esattamente quello che il profeta disse che avrebbe fatto, e sta qui oggi umiliata. Quando il Dio del cielo ha scelto i pescatori ignoranti e così via ed è sceso in quello e dimostrandolo che rimane ancora Dio, e loro non possono dare una risposta alla loro congregazione per esso, perché non è collegato a nessuna denominazione, e si trova umiliata dove avrebbe dovuto trovarsi nella sua forza. Se la Chiesa oggi stesse come fece il giorno di Pentecoste, se la Chiesa oggi stesse come fece ai tempi di Ireneo e ai tempi di San Martino o ai tempi di Policarpo, dove la Chiesa marciava dritto alla morte prima di opporsi a qualsiasi parola di Dio. Ireneo, Martino, tutti quegli uomini si tennero saldi a quel battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo. Ognuno di loro si tenne saldo a quel battesimo dello Spirito Santo. I profeti, i segni e i prodigi, e se ne sono allontanati oggi. Cos'è successo? Delila sapeva dove risiedeva la forza, e lei che avesse mai potuto allontanare quei seminari da quella parola su una teologia fatta dall'uomo, lei ce l'aveva. Allora era facile legarli e condurli nel concilio mondiale delle chiese, questo concilio ecumenico. Voi dite: non hai nessun diritto, io sono ancora un cittadino americano, ho diritto alla libertà di parola. Proprio così, lo sono di certo. Notate, è esattamente la verità. Oh, come deve essersi sentito! Cosa passò per la mente di quell'uomo mentre stava là, cieco? Ora, Isabel sapeva, cioè non Isabel, ma Delila sapeva, se mai fosse riuscita a cavargli gli occhi, era fatta. E questo è esattamente ciò che Delila di quest'ultimo tempo ha fatto alla Chiesa. Le ha cavato gli occhi alla promessa di Dio e vi ha venduto un'enorme denominazione intellettuale. A tutti piace comprare, dite: io appartengo alla prima chiesa, io appartengo qua giù, io, vedete, fin tanto che il diavolo può accecarvi gli occhi alla parola di Dio e la promessa di Dio. Non importa quanto suoni assurda, è la promessa di Dio. Ora, non sto appoggiando le sette, per niente, ma quelle sette si riconoscono dalle loro opere. Così la Chiesa di Dio si riconosce dalle sue opere. Ma sto cercando di dire quello che Delila ha fatto a Sansone. Ora prendiamo le parti di Sansone. Cosa deve essere passato per la mente dell'uomo mentre si trovava là? Tutte le grandi vittorie che aveva avuto una volta devono essergli passate per la mente. L'evento è in corso ora. L'intrattenimento per il pomeriggio sta per iniziare. Quelli che devono essere intrattenuti stanno pensando a quello che lui era, e qui sta lui a pensare a quello che era. Ma perché una donna lo ha adescato, il quadro è cambiato da quello che doveva essere. Dio aveva suscitato Sansone per distruggere quella nazione. Quello era proprio lo scopo del portarlo sulla scena. Se Dio può solo trovare un uomo, è tutto ciò di cui ha bisogno, un uomo che può arrendersi completamente a lui. Egli non prende un esercito, non l'ha mai usato, usa solo un uomo. Ora, Sansone diede a Dio la sua forza da usare, ma non diede a Dio il suo cuore, diede il suo cuore a Delila e diede la sua forza a Dio. Ma dovete arrendere anima, corpo, spirito, forza, tutto ciò che siete alla volontà di Dio, diventare un prigioniero a Lui. Voi sarete il prigioniero di qualcuno. Non appartenete a voi stessi, siete il prigioniero di qualcuno. Siete o un prigioniero del diavolo, conoscendo questa verità e non volete arrendervi ad essa, o un prigioniero al mondo e arrendervi a Dio, uno o l'altro. Siete o il prigioniero del diavolo, del peccato, o siete un prigioniero di Dio alla giustizia. Siete l'uno o l'altro. E ora Sansone pensa alle grandi vittorie che aveva vinto. Senza dubbio gli venne in mente come, che quando era ragazzino, che Dio lo aveva rivendicato, aveva detto a sua madre come doveva fare di non bere bevande alcoliche o stare attenta al suo nutrimento, che avrebbe partorito un nazireo. Come lei gli pettinava i capelli e gli diceva: figliolo, tramite queste ciocche c'è un patto con Dio, che la tua forza risiederà lì dentro. Non rivelarlo mai, non rivelare mai il tuo segreto, non cederlo mai. Qualsiasi cosa tu faccia, rimani con questo. Gesù Cristo disse alla Chiesa che cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. E chiunque toglierà una parola da essa o aggiungerà una sola parola ad essa, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. La Chiesa dovrebbe pensarci ora, mentre ci troviamo in questo caos, in quest'ora appena preghiera, prima della venuta del Signore Gesù, in qualsiasi momento, per un rapimento. Le grandi vittorie a cui possiamo rifarci nei giorni passati, nella Riforma, nel passato ai tempi di Ireneo e di San Martino, Patrizio e quelli che protestarono contro quelle organizzazioni. E quando Lutero uscì e protestò contro quella prima organizzazione, la Chiesa Cattolica e il gruppo che lo seguì tornò dritta a organizzarsi dopo di lui. Quando John Wesley uscì dall'anglicanesimo, e non appena Wesley se ne andò, li organizzarono subito dopo di lui. E la prima Pentecoste uscì dalle denominazioni. Era una parola maledetta per voi, ma come un cane torna al suo vomito e una scrofa al proprio fango, siete ritornati dritti nella cosa che eravate nati per sconfiggere. Alleluia! Anche ciò fa male al mio cuore, persino più del pensare alla vittoria che Dagon laggiù ebbe su Sansone. Vedo cosa Izebel ha ottenuto sulla Chiesa, ed è il motivo per cui con ogni forza e ogni fibra del mio essere sto cercando di protestare contro quella cosa e richiamare quella Chiesa al suo posto di pentimento. Le vostre madri, i vostri padri furono espulsi da quelle organizzazioni, ne uscirono e gli protestarono contro, e qui i loro figli si sono voltati dritti indietro e sono tornati dritti nella cosa da cui erano usciti. Se quella non è un'immagine di Sansone, cosa fece Delila? Come dovremmo lasciare passare i pensieri nella nostra mente delle grandi vittorie? Non ho il tempo di arrivarci e mantenervi la mia parola. E da parte di Dio lo aveva suscitato per questo scopo, e lui si trova lì, tra quelle due colonne, accecato, sconfitto, umiliato. Aveva ancora la stessa grande mole che aveva sempre avuto, ma la sua forza era andata via. La Chiesa è di tutto, i membri è più forte di quanto lo sia mai stata. Ma dov'è la parola, la forza che viene manifestata? È stata separata da voi, dalle vostre organizzazioni, con il potere di rasare. Aveva deluso Dio, non solo aveva deluso Dio, ma aveva deluso il suo proprio popolo. Era un fallimento totale. Ora era prigioniero della stessa nazione per cui Dio lo aveva suscitato di distruggere. E qui si trova l'ultima organizzazione della Chiesa Pentecoste, questo pomeriggio, proprio sconfitta quanto lo era Sansone. Forse non ci credete, ma se solo aprirete la vostra mente alla parola, vedrete che è la verità. Gli fecero fare dei giochi come intrattenimento. Come a volte ho detto non molto tempo fa, questi uomini d'affari del pieno Vangelo, per quanto li ami, e nella loro rivista scrivono: Santo Reverendo Padre, tal dei tali. Voi poveri illusi, ciechi pentecostali, che cosa non va in voi? Non sapete che il nostro Salvatore disse: non chiamate nessuno su questa terra Padre? Non vi rendete conto che il diavolo sta solo portando qualcuno che è stato cacciato fuori da una di quelle lì, qui fuori, e rendendovi solo uno zimbello? Non stanno entrando? Non lasciate che nessuno vi dica che lo siete. Qual è il problema con questa chiesa illusa? Il mondo le ha perforato gli occhi. Non sapete che Gesù disse che sarebbe avvenuto questo? E quando la Vergine addormentata entrò per comprare l'olio, non l'ottenne più. C'è la Vergine addormentata, luterana, metodista, presbiteriana. Non lo stanno ottenendo. Potrebbero parlare in lingua e saltare, ma questo non significa niente. Ho visto pagani fare la stessa cosa e adoratori del diavolo parlare in lingua e saltare, cantare e gridare, bere sangue da un teschio umano e invocare il diavolo e parlare in lingue. Non appoggiatevi sulle sensazioni. È la parola di Dio che non trapassa. Eccola, sconfitta, proprio quanto Sansone era sconfitto. Facendo giochi ora, come Satana si mette in piedi e ride di loro. Disse, guardate, sostengono di credere nella Bibbia. Guardate, dicendo a tutti gli angeli del cielo, guardate, guardate loro, sì, sono credenti della Bibbia, tutti quanti, guardateli che si uniscono tutti. Li respingerò tutti, proprio esattamente, li condurrò dritto dentro, proprio esattamente quello che la Scrittura ha detto. Devono farlo. Eccoli sconfitti, Delila, gli occhi perforati così che non possano vedere la verità. Gesù disse ai farisei, avete occhi e non potete vedere, avete orecchie e non potete udire. Perché? Disse, perché Isaia ha detto così? Egli fece riferimento alla parola. Il profeta, il Dio stesso, Gesù Cristo, fece riferimento alla parola del suo profeta. E oggi lo Spirito Santo vi riporta alla memoria, temerari, gonfi, amanti della volontà anziché di Dio, donne, facce truccate, che indossano pantaloncini, che agiscono come il mondo, che si tagliano i capelli e così via facendo, avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegata la potenza d'essa. Beh, le vostre stesse opere provano che non credete. Lo Spirito Santo nella parola, che indica proprio di nuovo indietro, la parola, oh, dite, io ce l'ho. Quando prendete una medicina per una malattia, se non dà manifestazioni, fareste meglio a cambiare la vostra medicina. Morirete nei vostri peccati. La nazione, lo scopo stesso, la stessa cosa che erano stati suscitati per distruggere, Sansone, è ora una vittima. E così è la Chiesa. È stata suscitata per svergognare il denominazionalismo e il mondo nella denominazione. E voi siete entrati dritto nella denominazione. E facendolo non potete seguire le Scritture. Ognuna di esse ha un'idea diversa. Quindi avete perso la vostra forza. Quel diavolo accecante lasciò che la lusinga di una donna lo sottragga dalla la parola di Dio. Ora voi dite, fratello Branham, non lo era. Era la parola di Dio. Delila sottrasse Sansone dalla parola della promessa. E così l'Izebel di oggi ha preso la Chiesa, l'ha adescata dalla parola della promessa, la sacra Bibbia di Dio. Oh, stessa cosa, esattamente la stessa cosa. Cosa hanno fatto? Lasciano che Izebel, di cui si è parlato in Apocalisse, al 17, Apocalisse, 17 capitolo, la Chiesa Cattolica è rappresentata lì. E anche loro vi dicono che sono loro. Loro non, i loro stessi libri dicono così. Lo dicono chiaramente. Quanti hanno mai letto il loro stesso scritto? Sapete che è vero. Dicono che la Chiesa Cattolica è rappresentata. Giusto. E ricordate, era la madre delle meretrici. Era una prostituta. E la madre delle meretrici. Vedete, dovevano essere chiese. non maschi, erano femmine, le chiese protestanti, una madre di meretrici. Non appena si organizzarono, fecero la stessa cosa che fecero allora. Si svestirono della parola e devono seguire i dettami di qualche organizzazione. So che questo non è popolare, ma è la verità. Non ho avuto il sostegno di grandi programmi alla radio e programmi alla televisione. Dio mi aiuta a non averlo mai. Voglio solo una cosa, ed è il sostegno di Gesù Cristo tramite la sua parola. Lasciare che sia Lui a rivendicare che sto dicendo la verità tramite la sua parola. Non una cosa falsa, finta, senza scrupoli, ma il genuino Spirito Santo stesso che prende la promessa di oggi e mostra che è la verità. Questo è tutto ciò che desidero vedere. Come disse Gesù, se io non faccio le opere del Padre mio, allora non credete a me. Ora, ciechi, oh, voi dite, noi non siamo ciechi, siete ciechi? La Bibbia ha detto che lo eravate. Ogni lettore della Scrittura sa che questa è l'epoca della Chiesa di Laodicea. Quanti lo credono? Allora la Bibbia ha detto che la chiesa di Laodicea era cieca, nuda, e non lo sapeva. Ecco la parte brutta. Lei nemmeno lo sa. Lei è peggiore di tutte le altre epoche della chiesa messe insieme. Il bue conosce la mangiatoia del suo padrone o stalla, e il mulo conosce la sua mangiatoia. E egli disse: il mio popolo non ha conoscimento. Ciechi, spiritualmente ciechi. Ciechi a cosa? La parola di Dio, proprio quanto più ciechi possibile, e non vogliono vederla. E voi glielo dite, loro diranno: oh sì, io sono intenzionato a farlo, ma nessuno di loro lo fa. Non possono farlo e mantenere la loro comunione in un'organizzazione. Li cacceranno proprio fuori da essa. Lei sta lì, Delila gli ha rasato le ciocche. Ora lui è con i capelli tagliati come le donne in essa, stessa cosa. Ora guardatele, sconfitte, proprio come erano loro. Ministri, i messaggeri pentecostali dei primi tempi, non avreste mai fatto credere a quegli uomini che i loro stessi figli avrebbero organizzato seminari che loro criticarono con la parola di Dio e da cui uscirono. Proprio così. Cosa da questi seminari abbiamo ottenuto? Hanno portato il mondo nella Chiesa. Un vecchio ministro una volta cantava: abbiamo abbassato le sbarre, ci siamo compromessi con il peccato. Abbiamo abbassato le sbarre, le pecore sono uscite. Ma come sono entrate le capre? Avete abbassato le sbarre, vi siete allontanati dalla parola. Quando Eva abbassò le sbarre ai ragionamenti intellettuali di Satana, la morte entrò, e le sbarre con cui Dio l'aveva sbarrata dentro era la sua parola della promessa. E abbiamo sostituito qualcos'altro, un credo invece della parola. Amen. Sapete che è la verità. Cosa abbiamo noi, i pentecostali di oggi? Troppi ricchi. Quella parola, Elvis e ricchi, non ne avete mai sentito in altri tempi. È una parola, è il nome per questo tempo. Si adatta a questo. Significa qualcosa? Voi dite, un nome non significa nulla. Allora perché gli cambiò il nome di Abramo in Abrahamo? Perché cambiò il nome di Saulo in Paolo? Il nome di Simone in Pietro? Perché cambiò il suo stesso nome? Perché cambiò Giacobbe in Israele? Non prima che lui lottasse con il Signore, non prima di aver vinto. E quando Gesù vinse la morte, l'inferno e il sepolcro, la Bibbia ha detto, ebbe un nuovo nome. E quando Giacobbe vinse, e se la Chiesa può vincere, smetterà di dire: io sono metodista, battista e presbiteriano. Quando riesce a superare i suoi credi e il mondo che l'ha tirata lì dentro, ritornerà la sposa di Gesù Cristo, la signora Gesù Cristo. Amen. Che triste scena quando vediamo Sansone stare lì. Donne con i capelli corti che indossano pantaloncini, volti truccati, e pentecostali che si definiscono cristiane, che cantano nel coro. Mi trovavo nell'assemblea pentecostale non molto tempo fa, in una grande città in cui vive un famoso grand'uomo, e le riunioni diventarono così grandi che dovetti spostarle in un posto grande, e loro avevano il coro pentecostale scelto e poco sapevano che io ero seduto proprio dietro le tende pregando. E là ogni ragazza in quella fila di circa 35 ragazze e 35 ragazzi a cantare il Messia portava il trucco e i capelli tagliati. E quando David Duplessis stava raccogliendo un'offerta missionaria, facevano finta di essere il cieco Bartimeo, allontanandosi passando la coppa. Quelli sono i nipoti pentecostali. Quello non è un servo pentecostale di Dio con il battesimo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non prenderà in giro la sua stessa parola. Egli non può rimanere lo Spirito Santo. Ma è dove siete arrivati? Oh, Sansone, mettiti a pensare un po'. Ricordate, questi nastri vengono registrati e mandati in tutto il mondo. Non sto parlando solo a questo gruppo qui. Sansone iniziò a pensare ai suoi errori. Oh, e iniziò a pensare a quello che era una volta. Pentecoste, pensa a quello che eri 1900 anni fa. Chiesa, cattolica, protestante, pensa a quello che eri 1900 anni fa e guarda cosa sei oggi. Studiate per un po'. Ho solo circa altri 8 minuti per mantenere la mia parola. Notate, ma mentre lui si trovava là, pianse, si mise a pensare ai suoi errori. E quando si mise a pensare a quello che gli era accaduto, era cieco, quindi non poteva più vedere. Lui ha accettato qualcos'altro per l'amore di questa donna. Ecco cosa lo ha preso e poi lei lo ha rifiutato. Oh, su che trappola potrei parlare qui che Satana ha preparato per la Chiesa. Fatevi solo accecare gli occhi dalla verità e ecco cosa vi hanno preso in quel momento. E se solo lo sapeste, uno di questi giorni Dio ve lo proverà cos'è il marchio della bestia. Notate, ma quando una volta accecata lei sta lì, e là stava lui, e cominciò a ricordare le cose dei suoi errori, dove aveva lasciato la strada diritta e stretta, dove si era allontanato dalla promessa di Dio, e pianse forte: Signore, vendica i miei occhi. Perché fece questo? Sapeva che c'era una possibilità. Ora, e dove voglio che ascoltiate? Sansone deve aver pensato a tutto dove aveva lasciato il sentiero. Lo vide in quel momento. Era troppo tardi ora. Lo vide dove aveva lasciato il sentiero e pensò: ci deve essere una possibilità che Dio risponda. Sapeva che se poteva pentirsi e faceva vedere a Dio che era dispiaciuto per il suo errore, c'era una possibilità che Dio avrebbe ancora adempiuto la sua promessa. Dio lo farà. Lo farà lo stesso ora. Dio avrà quella chiesa. Non preoccupatevi, lei ci sarà. Lo stesso Spirito Santo si muoverà in un modo tale nella Chiesa che la Chiesa e Cristo saranno lo stesso Spirito. Lutero si alzò in piedi a quel tempo con la giustificazione. Wesley si alzò con il palpito dell'amore, della santificazione, ma questo è salito fino alla testa ora. Vedete, più di quello. Si denominò e l'agricoltore venne avanti e potò la vite. Morirono, non tornarono mai più. Non torneranno mai più. Ma c'è ancora un seme di vita lì che si sta facendo avanti. Ma notate, Sansone pensò che doveva esserci una possibilità, afferrò l'idea. Ma la parte triste è oggi che la Chiesa non l'afferra. Non si rendono conto che c'è la possibilità di un risveglio. Non si rendono conto della possibilità. Non hanno ancora afferrato la visione. Stanno proprio fermi. Oh, dicono, ora fratello Branham, cosa stai facendo? Oh, so che battete le mani e avete grandissimi raduni e brillante di decorazione mondana. Dovete andare nei posti più grandi. Dovete avere l'intrattenimento di gran lunga migliore. Dovete fare questo, quello o l'altro. Altro. Il vostro pastore deve essere uno studioso del seminario con un dottorato. Oppure non potete dire ai vostri vicini laggiù che il vostro pastore è un insignificante individuo che viene dal campo di mais laggiù, che è stato salvato. Lui è il nostro pastore, il dottore in giurisprudenza, tal dei tali. Per me quello significa che lui è proprio così tanto lontano da Dio. È tutto proprio così tanto lontano perché gli intelletti lo portano sempre lontano. Oh, state splendendo di cultura. E un'altra cosa riguardo a molto di questo evangelismo moderno di oggi, a partire da Pentecoste fino indietro, è un mucchio di spettacolarità di Hollywood. Sì. Certamente state splendendo di quella come le decorazioni nella sala del Dio Pesce Dagon. Ma quella decorazione, cultura e spettacolarità intellettuale con un grande splendore, lasciando che tutto il pubblico veda qualsiasi sconfitta e così via, tutta quella roba del genere, concetti intellettuali del Vangelo e così via, che non portano la potenza di Dio a far smettere le donne di portare i capelli corti e a far agire gli uomini come dovrebbero, prendere il loro posto nella casa e crescere i loro figli come dovrebbero. Ciò non porta lo spirito di Dio. Sansone stava là proprio di grossa corporatura come era sempre stato, e la Chiesa è più forte in membri di quanto lo fosse 40 anni fa. Ma dov'è lo Spirito di Dio? Oh my! Dov'è lo Spirito di Dio in essa? Io vedo lo Spirito di Hollywood, vedo lo Spirito del mondo, vedo lo Spirito del fascino. Esaminando a fondo, sono stato 15 anni a predicare contro questo e sta proprio peggiorando continuamente. Posso vederlo e posso vedere lo Spirito lì. Ma dov'è lo Spirito di Dio che può afferrare Dio, che può riconoscere la parola stessa quando è resa manifesta, può riconoscere la verità? Solo lo Spirito di Dio può farlo. Giusto. Voi potete prendere lustrini, luccichio, spettacolarità. Sansone aveva proprio un corpo grande, come lo aveva sempre avuto, ma la sua forza gli era stata tolta. La Chiesa Pentecoste oggi si erge. Credo che 3 anni fa il Sunday Visitor della Chiesa Cattolica affermò che avevano 1 milione di conversioni al cattolicesimo in un anno, ma la Chiesa Pentecostale ne aveva 1.500.000, più di quello. Beh, cosa avete ottenuto quando li avete avuti? Avrei preferito averne 5. chiunque che potessero arrendere la propria vita a Cristo. Egli può fare di più con 5 uomini o un uomo resi di quello che potrebbe con 40 milioni al di fuori. Cosa significano membri? Significa solo un'altra cosa, che siete ciechi e state aggiungendo più forza alla meretrice. Esatto. Notate, la Chiesa oggi non è disposta a pagare il prezzo. Sansone fece il giusto tipo di preghiera. Signore, lasciami morire con questo nemico. Oh, mai. Eccovi. Voi non volete morire al vostro orgoglio? Non volete morire alle cose del mondo? Ora ricordate, sto parlando letteralmente a migliaia in tutto il mondo quando sto dicendo questo. Vedete? Non sto parlando solo qui a Chicago, sto parlando al mondo. Non volete morire, ma l'unico modo in cui c'è la possibilità di un risveglio, tu, Sansone accecato, non riesci a vedere che la Delila ti ha accecato gli occhi? È l'unico modo in cui sarai mai in grado di riportare la forza alla Chiesa e di morire al nemico che ti ha preso in questo ismo mondano. Sansone disse, lasciami morire con il nemico. C'è un grande prezzo da pagare. Dovete morire alla cosa che vi ha portato in questa cosa. Dovete morire alla cosa che vi ha portato, voi pentecostali, dove siete oggi pomeriggio. Dovete morire a questo. Sansone fu disposto a pagare il prezzo per riavere la potenza di Dio di nuovo nella sua vita. Mi chiedo se la Chiesa sia questo pomeriggio disposta a pagare il prezzo e a morire con il nemico. La cosa, tutta la vostra popolarità e tutto il vostro questo, quello o l'altro, proprio per rivedere di nuovo la potenza di Dio su di voi e diventare un prigioniero di Gesù Cristo. Oh, sento alcuni di voi dire, oh sì, noi stiamo avendo dei risvegli, ma sono risvegli di denominazione. L'unità vuole prendere tutta la Trinità e renderli tutti unità. La Trinità vuole prendere tutta l'unità e renderli Trinità. La Chiesa di Dio vuole prendere la Chiesa di Dio della profezia. Uno vuole prendere l'altro facendo grandi denominazioni. Non vi rendete conto che state solo tenendo conto del gli uomini? Noi siamo fratelli, non c'è una denominazione che possa separare l'amore di Dio. Siamo fratelli, da questo conosceranno tutti che voi siete miei discepoli, quando avete amore gli uni per gli altri. Dite allora, per cosa stai urlando di loro? L'amore è correttivo. Se l'amore non corregge, allora non è amore. Se vedete il vostro bambino giù per la strada e non gli date una piccola stimolazione di protoplasma posteriore, voi non siete un buon papà. Ma una vera mamma o papà lo farà smettere e gli darà una sculacciata, gli farà capire che deve togliersi dalla strada o morirà. Quello è amore genuino. Ma dire, Junior caro, non lo so, tu forse non dovresti stare là fuori a quest'ora del giorno, il tempo della fine, quando le macchine stanno andando piuttosto veloci. Oh, assurdità! Tu, predicatore effeminato, non l'audacia di prendere la parola di Dio e chiamare bianco il bianco e nero il nero, giusto il giusto e sbagliato lo sbagliato. Ma lo fanno? Sì, abbiamo risvegli che vanno bene, ma guardate le vostre morali dietro questi risvegli. Non li cambiano per niente. Si allontanano di più da Dio e verso il mondo, sempre. Notate, Sansone sapeva cosa sarebbe successo se la sua preghiera fosse stata esaudita, ma noi non abbiamo ancora calcolato il prezzo. Cosa succederà se Dio risponde alla vostra preghiera di diventare un vero, genuino figlio di Dio? Sapete di essere fuori dalla vostra denominazione proprio in quel momento. E quelle donne con cui giocate a bridge e ogni cosa, oh no, siete fuori e questo è tutto. Meglio calcolarlo prima. Ma Sansone disse, lasciami morire, era disposto a pagare il prezzo. E sapeva Ascoltatelo attentamente questa osservazione. Lui sapeva che la sua attuale condizione di sviato non avrebbe mai potuto affrontare la sfida di quell'ora. Eppure era tanto uomo quanto lo era sempre stato nei suoi muscoli. La sua struttura era grossa come era sempre stata. Era proprio lo stesso grande muscolo che aveva sempre potuto sollevarsi sul suo braccio in qualsiasi momento. Probabilmente era più grande perché aveva sbriciolato fatto un lavoro più pesante. Noi abbiamo chiese migliori, edifici migliori e tutto, ma dov'è la nostra forza, spiritualmente parlando? Oh, potremmo prendere un voto nella nazione, certo, potremmo fare queste cose, ma quello non è ciò di cui sto parlando. Sto parlando della presenza di Dio che sia riconosciuta tra di noi. Ecco per cosa dovremmo vivere. Sapeva che la sua condizione di sviato non poteva affrontare la sfida di quell'ora. E così la Chiesa lo sa ora. Non possiamo farlo in questa condizione. Non potete farlo. Le denominazioni non rivendicano la parola, essa nega la parola. La stessa denominazione in sé nega la parola non appena si è denominata. Proprio la cosa in sé si va proprio sull'altro lato fin dall'inizio. Nega la parola. Sempre. Ho solo un minutino, due di più, ma notate, mentre mi affretto e mantengo la mia parola. Per tutto il tempo, mentre stavano tutti là in piedi e questi pensieri passavano per la loro mente, e spero che ne mandi nella vostra, non fecero mai caso mentre Sansone, i pensieri gli passavano per la mente. Forse si passarono la bottiglia, bevvero di nuovo un sorso, le loro belle donne di Hollywood stavano là con la loro sigaretta in bocca. Se c'era una cosa del genere a quel tempo, non penso che fossero scesi così in basso a quel tempo, ma si tirarono sui capelli e bevvero un altro sorso. Se urlavano, ciao Giuseppe o Giovanni o tu lassù da qualche parte, abbiamo giocato a carte insieme ieri sera, eravamo fuori a una grande festa. C'è una possibilità che Dio mi sentirà, c'è una possibilità. E mentre pensava, i filistei non l'avevano notato, mentre questo ragazzino gli aveva liberato le mani, indietreggiò, lui disse, mettimi le mani sulla colonna. C'è una possibilità, oh mai, vorrei che la Chiesa potesse vederlo. C'è una possibilità di un vero risveglio. Cosa fece lui? Alzò le orbite, non aveva occhi verso Dio, non si accorsero per niente del movimento delle sue labbra mentre stava sinceramente confessando. Non abbiamo bisogno solo di un po', Signore, perdona me, Jim, Joe e tutti noi, amen. Abbiamo bisogno di una pulizia sincera dal pulpito al custode. Non si accorsero per niente delle lacrime che scendevano da quelle orbite dove una volta aveva gli occhi. Non si accorsero del movimento delle sue labbra. I suoi occhi, lacrime salate, scorrevano dalle orbite. Voleva che Dio facesse sì che la sua parola fosse ancora una volta rivendicata per provare, come dico io, a questa Delila di oggi, cioè questo Sansone, Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ancora una volta, penso, sarebbe successo, non una nuova denominazione, non un nuovo settario, ma una parola rivendicata da te, Dio. So che sei ancora Dio. Io sono cieco, mi sono sviato, non sono degno di vivere. Lasciami morire con questo nemico. Tu mi hai suscitato per distruggerlo e io ti ho deluso, Signore. Ma c'è una possibilità che tu mi senta ancora una volta, Signore. Ancora una volta. con sincerità pregò, sapeva cosa stava per succedere. Signore, solo questa volta ancora. Ancora una volta lasciami vedere Gesù Cristo com'era ieri. Quando fece quella preghiera e le lacrime che gli scendevano dalle guance con profonda sincerità di confessione. Ecco di cosa ha bisogno la Chiesa. Confessate che siete nell'errore. Non importa cosa dica il dottor Jones o cosa dica chiunque altro se siete fuori dalla parola di Dio. Confessatelo che state sbagliando. Gridate ancora una volta, Signore. Ancora una volta. Ancora una volta, Signore. Ancora una volta. Vendica la mia cecità su queste denominazioni e dammi la forza, Signore, di scuotere questo mondo denominazionale con la tua rivendicazione. Dammi forza, Signore. Ancora una volta, dimostralo. Lui sapeva cosa sarebbe successo se la sua preghiera fosse stata esaudita. Lo sapeva con sincerità, piangendo ancora una volta, Signore. E mentre pregava e faceva la sua onesta confessione, ogni fibra del suo corpo iniziò a vibrare. Oh Dio, se il corpo di Gesù Cristo potesse stare come uno, e ogni fibra e ogni membro iniziassero a vibrare di nuovo con il letterale battesimo dello Spirito Santo, non con nuovi membri e strette di mano e qualche credo. Come la forza iniziò a muoversi in quei grossi muscoli, ogni fibra iniziò a contrarsi, cominciò di nuovo a sentirsi se stesso e a divincolarsi, e quando lo fece il grande muro cadde. Tutto ciò che ci occorre fare oggi è vedere cadere queste mura denominazionali e diventare profondamente sinceri davanti a Dio per guarire questi occhi ciechi che sono stati accecati alla parola di Dio. Quella fu la più grande vittoria di Sansone che avesse mai avuto, perché fu disposto a confessare suo ogni nemico per cui all'inizio lui era stato cresciuto per distruggere. Oh Pentecoste, fermati alla tua colonna questo pomeriggio, la tua colonna del dovere della parola di Dio. Ravvediti e grida forte, Signore Dio, ancora una volta. Lascia che ti dica una cosa, faresti meglio a distruggere il tuo nemico prima che il tuo nemico distrugga te. Proprio così. Riporta le riunioni di preghiera all'antica, il vero pio pentimento, il servizio all'altare di tutta la notte. Oh, Pentecoste! Ascoltami, lascia, oh, lascia questa corruzione che Isabel ha operato in mezzo a te. Lasciala, lasciala subito e ritorna indietro alla parola del Signore, lontano da questa spettacolarità di Hollywood. Rivolgiti con tutto il cuore di nuovo alla parola di Dio. Rivolgiti di nuovo alla potenza dello Spirito Santo. Voi donne, vestitevi come donne. Voi uomini, agite come uomini, come figli e figlie di Dio. Allontanati, oh, allontanati da questo sistema di Isabel che ti sta soffocando e ti sta accecando. Dio ci aiuta ad avere un vero pentimento, non con una mezza convinzione, non puoi farlo. Come penso oggi, proprio in questo momento in cui il mio tempo è scaduto, noi dovremmo alzarci in piedi e gridare con le mani in aria, Signore, ancora una volta, ancora una volta, oh Signore, ancora una volta. Alziamoci, tutti quelli che sono disposti a farlo, di vedere un risveglio, che sono pronti a morire a questa spettacolarità di Hollywood, tutti quelli che sono pronti a morire per vedere la potenza di Dio venire a Sion, e con gioia tutti i suoi santi monti niente li nuocerà o distruggerà. Alziamo le mani e gridiamo ancora una volta, Signore, ancora una volta, Signore, ancora una volta. una volta, Signore, ancora una volta, Signore, manda lo Spirito Santo con un potente vento impetuoso, come hai fatto nel giorno di Pentecoste. Amen.